Il lago e la sua sintetica storia. Il primo lago di Castel dell'Alpi, del quale si hanno notizie certe, si formò nel 1870. Il 9 gennaio di quell'anno l'abitato era coperto da una bianca coltre di neve, che era stata preceduta da abbondanti e copiose piogge. Il parroco, uscito per suonare i rintocchi del mezzogiorno, più per consuetudine che per ricordare alla gente gli orari canonici del pasto principale, spesso unico, si trovò di fronte ad un fenomeno sconvolgente e del quale aveva già sentito parlare. Larghi crepacci, ben evidenziati dalla bianca coltre, indicavano la direzione e la vastità della frana. Il parroco, che ben sapeva quanto quel terreno fosse franoso, mobilitò in fretta la sua gente e l'allegro suono delle campane si trasformò in un sinistro rintocco che bloccò nella gola della gente il già misero pasto. Le case vennero vuotate delle masserizie ed abbandonate. Nella notte dal 9 al 10 gennaio, una frana lunga circa mezzo chilometro si staccò sulla sinistra del Savena e si mosse lentamente ma inesorabilmente verso valle. La massa di terriccio ostruì l'alveo del torrente che, impedito nella sua corsa, formò un bacino della lunghezza di 1.000 metri, largo 400 e profondo 30. La frana trasinò con sé 17 abitazioni, campi coltivati e preziosi boschi di castagno e querce. La popolazione incolume ricominciò sconsolata la ricostruzione. 10 anni dopo quel tragico evento, 8 agosto 1880, vennero effettuate rilevazioni di verifica sui fondali e nei pendii adiacenti al lago. I valori erano sensibilmente diminuiti, fino a portare la lunghezza a 414 metri e la profondità dai 3 agli 11 metri. Quel lago ebbe una durata di 23 anni e scomparve definitivamente nell'ottobre del 1893 durante una grande piena del Savena. Il 25 maggio del 1895, una frana sul versante destro del Savena travolse le località di Cadelmoro, Cadisasso, Cadi Falchetti e Cadi Fiore. Il movimento franoso di ampie dimensioni, 3 chilometri di perimetro, distrusse o rese inabitabili 11 case, procurando danni a coltivazioni e boschi. In questa occasione il corpo di frana si arrestò prima di raggiungere l'alveo del fiume, ma creò a monte un piccolo specchio d'acqua che venne chiamato Lago di Cadelmoro e che sommerse fra detriti e acqua una chiesina ed alcune case. Il 14 aprile 1909 verrà ricordato negli annali di Castel dell'Alpi in quanto risale a quella data la prima ufficiale citazione del luogo sul quotidiano Il Resto del Carlino. La notizia riportata riguarda ancora una volta un movimento franoso che andò a formare un lago di dimensioni notevoli. Ma ecco cosa raccontò il cronista di allora. Una vecchia frana detta di Cadelmoro, che nel 1895 rovinò le case di 11 piccoli proprietari e dei loro terreni, si è rimessa in movimento per lo scioglimento delle nevi. I campi nella discesa sono rimasti sconvolti, i seminati vanno perduti e una casa detta Ca dei Falchetti è in pericolo. La frana ha una lunghezza di oltre un chilometro ed è larga più di mezzo. Essa spinge fino al torrente Savena, ostruendone il corso con un'immensa briglia, a monte della quale si è formato un lago che misura 1200 metri di lunghezza e in qualche punto 300 di larghezza. Il mulino di Santino a monte della Frana è allagato e l'acqua arriva sino al piano superiore. Un altro mulino di Santi Evangelista non può più macinare. Un ponticello poco distante è sott'acqua e non si può passare. Tre capanne per fienili sono rovinate ed una, ad uso di abitazione, si è sfasciata. Ma per fortuna nessuna vittima. I danni sono gravi per i proprietari dei terreni ed ora le acque del Savena, facendo un largo giro, vanno ad inondare altri terreni di proprietà Bargiotti. Il lago, che divenne famoso per quell'articolo, ebbe vita breve e durò solamente 3 anni. Si narra infatti che la gente si adoperò per rimuovere lo sbarramento di detriti che ostruiva il fiume, poiché riteneva che quella massa d'acqua portasse sventura. Probabilmente si trattava di un motivo più semplice. Il lago venuto a formarsi rendeva più difficoltosi l'attraversamento da una sponda all'altra e la viabilità in genere. Nel settembre del 1950 gli anziani del paese intuirono l'evento che di lì a pochi mesi avrebbe cambiato la vita di parecchi abitanti del luogo. Sul terreno si aprirono fessure che si prolungarono di giorno in giorno ed andarono ad interessare la strada che da Castel dell'Alpi portava a San Benedetto Val di Sambro. Cominciarono ad aprirsi incrinature sulle pareti delle case e sui muri di sostegno delle scarpate. I terreni rigonfiavano come lievitati e le sorgenti, che numerose si offrivano ai viandanti, sparivano disperdendosi negli anfratti franosi. Dalle case, compresse da una forza inconsueta, uscivano sinistri scricchiolii decifrati solamente dai più esperti anziani del paese. I primi crepacci, di preoccupanti dimensioni, furono rilevati in località Betticava, a 1050 metri di altitudine, sotto la cresta del Monte dei Cucchi. Quindi, lungo il rio Battocchio, e verso il ponte che lo attraversava, più tardi verso il rio Forcone. L'evidente messaggio di questi accertamenti indusse la popolazione interessata ad iniziare, nella disperazione più nera, il rituale sgombero delle abitazioni in pericolo. Si caricarono su carri birocci le poche masserizie. Poi cominciò la demolizione dei pavimenti e del recupero delle preziose tegole, confidando nel profondo del cuore di poterle un giorno riutilizzare. Qualcuno si rifiutava di abbandonare la propria casa, ma fu costretto a farlo quando il 23 febbraio 1951 un'enorme massa di terra e detriti si staccò dal versante sinistro del Savena, un centinaio di metri prima della cima del Monte dei Cucchi, fra la Betticava ed i Giuncari, e si mosse inarrestabile verso il fondo della valle. I racconti della popolazione sono molteplici ed a volte contraddittori, quasi avvolti da una sorta di mistero, ma tutti appaiono in ugual misura suggestivi per l'intensità emotiva che ancora oggi traspare nei volti e nelle parole delle persone che hanno vissuto quell'angosciosa esperienza. Il procedere lento della rovinosa frana, in un'atmosfera surreale, lacerata dai latrati dei cani impazziti, consentiva alla gente, silenziosa ed attonita, di assistere disarmata ad uno spettacolo rovinoso e sconvolgente. Il terreno in movimento prima si apriva per creare voragini mai viste, quindi si increspava formando cumuli di detriti che sollevavano le abitazioni da terra di parecchi metri, per poi rischiacciarle a suolo ed inghiottirle fra lo stridore delle pietre e lo scricchiolare delle travi divelte. La gente vide sparire davanti ai propri occhi le case, la scuola, l'edificio della cooperativa, e si attese che uguale sorte sarebbe toccata anche al vecchio complesso parrocchiale, che, col nodo in gola, era stato premurosamente spogliato degli arredi sacri. Perfino i pavimenti erano stati divelti e l'altare smontato per un eventuale riutilizzo. Dal bel campanile vennero portate via le preziose campane, calandole a forza di braccia dai finestroni. A tutto insomma si era provveduto in vista della distruzione. Inaspettatamente però lo sperone di roccia che sosteneva il complesso parrocchiale resistette all'impeto della frana deviandola più a valle. La massa detritica si appoggiò alla sponda destra del Savena, ostruendone il passaggio. I danni della frana furono ingenti e si concretizzarono in soli 15 giorni. Ci riferisse l'Albani che le case distrutte furono 32, oltre alla scuola ed alcuni altri edifici. 30 le famiglie senza tetto, costituite complessivamente da 141 persone. La strada carrozzabile che univa Castel dell'Alpi al capoluogo subì, per una lunghezza di circa un chilometro, uno scorrimento che la portò quasi intatta assai più in basso della posizione primitiva. Il lago, che venne quindi a formarsi, misurava 960 metri di lunghezza, con una larghezza massima di 250 e la profondità massima di 18. L'acqua era giunta a 7,5 metri sotto il livello stradale del ponte sul Savena. In seguito fu riportata a metri 10,50 per liberare dalle acque il mulino di Santino. In questo luogo un mulino, una piccola abitazione ed un oratorio dedicato alla Santissima Trinità rimasero parzialmente sommersi. Ed era frequente vedere i ragazzi del luogo usare le finestre dei pericolanti ruderi come trampolini per tuffarsi nelle acque del lago. Queste costruzioni poi crollarono e così nel tempo si è diffusa la convinzione che nelle serate di vento il forte ondeggiare delle acque muova la piccola campana dell'oratorio sommerso, liberandone un suono lugubre ed inquietante. Oggi Castel dell'Alpi è un piacevole ed ospitale paese di montagna che ha saputo cogliere gli aspetti positivi di eventi straordinari come quelli narrati e che vede nel lago una fonte di reddito per gli operatori del luogo. Come in altre occasioni, insomma, anche in questa circostanza, tutto il male non è venuto per nuocere.